Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Andrea Cozzolino, eurodeputato PD e uno dei politici che in questi anni ha lavorato molto sui diritti umani e sul rapporto tra Unione Europea e dei paesi del Medio Oriente. Quindi iniziamo la nostra consueta chiacchierata dal discutere questa nuova ondata di repressione che si è abbattuta sull'Iran e che coincide anche con notizie allarmanti come l'invio di droni iraniani sul fronte ucraino usati dalla Russia. Ecco, cosa significa dal punto di vista politico per l'Unione Europea questa nuova ondata di repressione? È il fallimento di una politica di dialogo diplomatica dell'Unione Europea?
Guarda, io spero proprio di no, mi auguro che non sia così, anche se gli interrogativi sono profondi da questo punto di vista, soprattutto dal nostro punto di vista, cioè da una politica estera europea che ha investito molto nel corso degli ultimi anni in un dialogo, in una ripresa di un dialogo con l'Iran, anche in ragione dei nuovi accordi sulla necessità, diciamo così, di limitare la produzione nucleare, diciamo, in quel paese, la proliferazione soprattutto del nucleare. Quindi è evidente che ci interroghiamo anche sulle nostre politiche, e però stiamo alle cose, ai fatti. La protesta è una protesta che presenta degli elementi di qualità indubitabile, coinvolge una parte significativa della gioventù e del mondo femminile iraniano, che è una componente essenziale dal punto di vista anche quantitativo e demografico, a cui si aggiunge un elemento di qualità, perché questa protesta ha un suo centro nelle università iraniane, in tutte le città iraniane, ha una radice di massa significativa, e quindi questo può aprire una stagione davvero di forte rinnovamento delle istituzioni iraniane. Noi dobbiamo capire quali politiche dobbiamo mettere in campo, non solo per far sentire queste ragazze e questi ragazzi soli sul piano internazionale, quindi è bene la crescita della mobilitazione popolare intorno a questa protesta attraverso i canali che conosciamo, ma anche attraverso proprio la partecipazione popolare, le mobilitazioni, le iniziative davanti alle ambasciate, ne abbiamo fatte alcune in questi giorni, la mobilitazione nelle piazze europee e mondiali. Credo che questo sia davvero un'importante, diciamo, attività che dobbiamo continuare a svolgere, perché questi ragazzi e queste ragazze devono sentire il peso della presenza della comunità internazionale, innanzitutto come partecipazione popolare. Poi certo dobbiamo riflettere quali misure dobbiamo mettere in campo. Sappiamo che determinate sanzioni non hanno prodotto nessun effetto se non un rafforzamento del governo iraniano e un impoverimento della popolazione. Quindi dobbiamo capire quali iniziative in sede anche internazionale dobbiamo mettere in campo per aiutare questo processo. È una discussione aperta, ma non c'è dubbio che innanzitutto dobbiamo fare in modo, con un pronunciamento delle istituzioni, lo abbiamo fatto come Parlamento la settimana scorsa a Strasburgo, ci sia un pronunciamento oltre che popolare anche delle istituzioni di solidarietà e di vicinanza con la popolazione giovanile e femminile iraniana. Io credo che questo sia uno strumento estremamente efficace. Poi mantenere viva un'attenzione anche soprattutto comunicativa, dovremo vedere come di fronte anche al rischio che si blocchi internet, si blocchi, diciamo, un certo tipo di comunicazione, noi possiamo attivare dei canali che consentono a loro di poter mantenere aperto, diciamo, il rapporto con la comunità internazionale e con l'opinione pubblica internazionale. Però credo che noi siamo di fronte a una svolta che lascerà il segno nel profondo nella storia politica e istituzionale di quel paese nei prossimi mesi, e quindi dobbiamo prepararci anche a eventuali cambi, rinnovamenti che saranno necessari. Le ultime elezioni, come sapete, ha prodotto un risultato non positivo, l'ala riformista, diciamo così, è stata sconfitta, e quindi io credo che si possono riaprire delle prospettive significative per un paese che è cruciale nella dimensione anche del rapporto con l'est e con il Mediterraneo, con tutte le questioni che sono aperte, cruciali in tutta l'area del Mediterraneo. L'Iran svolge una funzione su tanti teatri, diciamo così, da quello medio orientale a quello siriano, a quello del Sahel, a quello di un pezzo di Africa molto importante.
Anche nell'Ucraina, apparentemente, visto che ci sono
E
i droni iraniani
sì,
utilizzati.
nelle ultime settimane questo isolamento ha spostato l'Iran, il gruppo dirigente dell'Iran, verso la Russia, e le iniziative di queste settimane di sostegno all'azione militare russa, diciamo, credo che, adesso non ricordo esattamente la loro posizione, ma credo che anche nell'ultimo voto all'ONU, che è stata una risoluzione importante perché ha visto la partecipazione di altri paesi alle posizioni europee e occidentali, il permanere di una posizione di ostilità, di non condanna dell'aggressione da parte della Russia dell'Ucraina. Quindi è evidente che su questo terreno dobbiamo maturare ulteriori iniziative tese a non isolare la protesta giovanile e femminile e a mantenere alta la mobilitazione.
Citavi prima le iniziative di fronte alle ambasciate. Ecco, parliamo di Russia. Che spazio c'è per un dialogo, per un'iniziativa diplomatica in questo momento e come si può alimentare questa iniziativa diplomatica?
C'è un grandissimo dibattito, come è noto, e io credo che noi siamo a 7 mesi, 8 mesi dalla guerra, da febbraio, dal 24 febbraio, da quando la Russia ha deciso di muovere le proprie forze armate sul territorio dell'Ucraina, e non c'è dubbio che noi siamo di fronte a delle novità rilevantissime. Non solo l'esito rimane un esito incerto dal punto di vista militare, ma come è noto, le conseguenze sul piano economico, sociale, civile, diciamo, stanno producendo i propri effetti in tutti i teatri, da quello europeo a quello dell'Africa, quello stesso americano. E sta modificando anche la partita dal punto di vista geopolitico, no? Delle relazioni tra i paesi, in modo particolare nella grande sfida anche con la Cina. E quindi è evidente che al punto a cui siamo, noi dobbiamo considerare non solo necessaria l'iniziativa che abbiamo mantenuto in questi mesi, che è stata un'iniziativa coraggiosa e anche unitaria dell'Occidente, dell'Europa, degli Stati Uniti, in sede anche internazionale, per sostenere la resistenza dell'Ucraina, sia dal punto di vista delle armi, sia dal punto di vista proprio del sostegno politico istituzionale che abbiamo offerto al gruppo dirigente dell'Ucraina. Ma credo che sia piena consapevolezza di tutti che la risoluzione non sarà una risoluzione di carattere militare, diciamo così. Insomma, ci si illude se noi immaginiamo che nel cuore dell'Europa quella soluzione sia la soluzione che potrà offrirci delle possibilità, delle opportunità. Ho letto di qualche ora fa un appello di diversi diplomatici italiani in pensione, che non agiscono più, diciamo, direttamente, e che propongono delle possibili linee di dialogo e di confronto per mantenere l'integrità e la sovranità dell'Ucraina e contemporaneamente il grande tema delle autonomie di queste regioni che ormai da un quindicennio, da un ventennio, rivendicano una loro autonomia, ma non dentro la farsa dei referendum che si sono fatti, ma attraverso procedure democratiche sancite in sede internazionale con una partecipazione libera eventuale, diciamo, degli stessi cittadini. Noi dobbiamo, cioè, come siamo stati molto determinati. Io ho sostenuto fino all'approvazione di un documento molto forte del Parlamento europeo di una settimana fa, molto forte. So che se ne è fatta una discussione a volte veramente incredibile in Italia. Bisognerebbe invitare tanti, tanti commentatori a leggersi i documenti che il Parlamento approva. Io credo che quello è stato uno dei documenti più duri che il Parlamento ha approvato.
La
Dalla
risoluzione
risoluzione.
sull'invio delle armi in Ucraina. Eppure.
Non c'è un filo, diciamo, in quel documento che evochi, diciamo, la necessità di un processo, diciamo, che in qualche modo attrezzi l'Occidente ad aprire un dialogo, un confronto per provare a trovare delle soluzioni. Quindi è uno dei documenti più duri che è stato approvato da una maggioranza larghissima, di cui.
Eppure a causa della bocciatura dell'emendamento, del voto contrario di alcuni eurodeputati, dell'emendamento
Sì, ho votato quell'emendamento qua.
esattamente che parlava della necessità di porre fine al conflitto, il Corriere della Sera Paolo Mieli scriveva in prima pagina, accusava in prima pagina gli eurodeputati PD di
Sì,
ambiguità.
no, ma io ripeto, insomma, io trovo veramente la discussione italiana a volte davvero fuori dalla dimensione, diciamo, poi del contenuto reale. Quel documento credo che non sia stato approvato un documento così nemmeno nel corso degli anni, di questi mesi dai capi di Stato e di governo del G7, del G20, né tantomeno in sede NATO, diciamo così. Noi, quindi è stato un documento molto forte, molto determinato del Parlamento, che tra l'altro ha conquistato una maggioranza vastissima, 500, credo, 28, 500, quindi con pochissime astensioni e pochissimi voti contrari, alcune decine di voti contrari. Cosa si è posto a un certo punto? Si è posto proprio nel contesto di quel documento la necessità di segnalare come la via militare, per quanto noi la sosteniamo, per quanto noi la incoraggiamo, per quanto noi sappiamo che questa non è una via obbligata che dobbiamo percorrere fino in fondo con coerenza, però è evidente che la soluzione di quel conflitto non sarà mai una soluzione di carattere militare. Ma come si può immaginare che nel cuore dell'Europa si risolve quella situazione con una soluzione di carattere militare? Sia nel caso in cui la Russia confermasse, diciamo così, militarmente la presenza in vaste aree dell'Ucraina, sia se l'Ucraina riesce a respingere e a portare fuori dal proprio territorio, diciamo così, un pezzo rilevante, diciamo, dell'occupazione russa. È evidente che c'è bisogno poi intorno a questa dimensione militare la necessità che la politica internazionale, la politica diplomatica costruisca una soluzione che ci assicuri cooperazione, pace, stabilità in un'area cruciale dell'Europa per i prossimi 10, 15, 20, 30 anni. Non possiamo tenere nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, un'area così cruciale in una condizione di instabilità affidata a che cosa? Al ruolo e alla funzione degli eserciti, dei generali. Io credo che questo anche Paolo Miele converrà che a un certo punto la soluzione non può che essere una soluzione di carattere politico, ma del resto ormai è discussione aperta nel gruppo dirigente americano, come è noto, ci sono note ormai, no, diciamo, pubbliche di posizioni della politica estera americana, come sono note le posizioni di molte cancellerie europee, da Macron, stessa Germania. C'è un'iniziativa in corso in sede ONU e molti diplomatici ci dicono che proprio perché l'azione militare ha prodotto un risultato, no? Ha riequilibrato le forze in campo, non c'è solo un aggressore violento e capace di condizionare l'esito militare, ma c'è anche una risposta dell'aggredito, grazie al sostegno internazionale e all'uso delle armi che ha messo in condizione di creare, diciamo, una situazione nella quale la Russia, da un lato, dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista internazionale, non ha raggiunto i suoi obiettivi, e quindi ci sono le condizioni oggettive perché si possa riprendere in sede di confronto un tavolo, una discussione che possa riaprire, diciamo, un dialogo tra le parti e provare a costruire una soluzione. Ripeto, qui ci sono diverse idee. Ho citato un documento firmato da decine di diplomatici in pensione italiani, che è molto interessante, intorno a 3 punti, ma ci sono altre iniziative della stessa amministrazione americana che ci indicano delle soluzioni. In ogni caso, ritorna il grande tema di un aggiornamento della conferenza di Helsinki sulla cooperazione per la sicurezza in Europa, perché è evidente che noi dovremmo convivere, diciamo così, non possiamo avere una nuova cortina di ferro, diciamo così, una nuova cortina militare nel cuore dell'Europa. Quindi è necessario riprendere un'iniziativa diplomatica e di pace. E la mobilitazione che si sta sviluppando in Europa è molto importante, anche la mobilitazione popolare. anche l'iniziativa delle chiese, in modo particolare il ruolo del Papa, di Papa Francesco, per le cose che anche con coraggio sta dicendo, sta comunicando alla comunità internazionale, non solo appunto alla comunità cattolica, ai fedeli, ma appunto all'insieme delle. Quindi io penso che, tra l'altro, una grande forza di sinistra, diciamo così, a cui noi intendiamo richiamarci, il tema della diplomazia dei popoli non è un orpello, diciamo così, facciamo la manifestazione, abbiamo risolto i nostri problemi, no? Diciamo così, no? Sappiamo che la mobilitazione dei popoli è un punto cruciale anche per, come dire, raggiungere l'obiettivo della pace, di una pace giusta che assicura sovranità, difesa territoriale dell'Ucraina, diciamo così, e mitiga quelle forze che sono potenti dentro anche il gruppo dirigente russo, che invece pensano che la politica è solo politica di potenza, no? Potenza militare, azione militare. Noi dobbiamo trovare un punto di equilibrio, e io credo che anche la mobilitazione popolare e quindi le iniziative pacifiste, la ripresa del movimento pacifista, con piattaforme molto ben chiare e orientate, facendo distinzione netta tra chi è aggredito e chi è aggressore, a me pare che siano condizioni essenziali. Ma insomma, ma come sarebbe possibile senza anche la mobilitazione popolare, diciamo così, del mondo della Chiesa, di milioni di uomini e di donne, raggiungere la pace, che è un punto cruciale anche per il futuro della nostra umanità? Quindi, e riprendere soprattutto un tema su cui, diciamo, lasciamo poi lavorare sempre soltanto alle associazioni pacifiste, al movimento, cioè la necessità di aprire una riflessione su un nuovo accordo che promuova, diciamo, il disarmo nucleare generalizzato. Io credo che questo sia un grandissimo obiettivo che noi dobbiamo perseguire nel mondo che vogliamo costruire, nel mondo in cui vogliamo vivere nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Il processo del disarmo nucleare deve essere un punto cruciale della libera convivenza tra i popoli.
Un'ultima domanda prima di lasciarci, passiamo all'attualità di casa nostra, dell'Italia. La notizia di oggi, venerdì 14 ottobre, è l'elezione di Lorenzo Fontana, del leghista Lorenzo Fontana, alla presidenza della Camera, che segue l'elezione di ieri di Ignazio La Russa, del senatore dei Fratelli La Russa, dei Fratelli d'Italia, alla presidenza del Senato. Ecco, questa svolta moderata della Meloni, questa garanzia europeista di Forza Italia, che fine ha fatto di fronte all'elezione di due figure non proprio moderate a delle cariche istituzionali che normalmente sono considerate cariche di garanzia?
Cosa dire? Questo è il risultato delle elezioni politiche. E l'amarezza, se vuoi anche un po' lo stupore che vive dentro di me in tutta questa vicenda, è che noi siamo di fronte a un dato elettorale in Italia, come purtroppo molti colleghi europei ci hanno detto in questi giorni, dialogando a Strasburgo e al Parlamento europeo a Bruxelles. Noi non ci troviamo di fronte a una destra che ha vinto le elezioni elettoralmente. La destra, presa nel suo insieme, compresa la destra di Fratelli d'Italia, che si eretta garante, diciamo così, del processo europeo, garante poi si è immediatamente tutto, diciamo, esaurito nel giro di pochi minuti con il voto, soprattutto di ieri al Senato, e ahimè con le conseguenze che quel voto ha prodotto sul voto poi di pochi minuti fa, di pochi minuti fa, dell'elezione di Fontana alla Camera, la scelta di candidare Fontana e non Molinari, che aveva ben altro standing, diciamo così, come presidente della Camera, è la dimostrazione del fatto che c'è una responsabilità inevitabile del gruppo dirigente del centro-sinistra italiano, innanzitutto del principale partito, PD, di noi, Noi tutti.
Insomma, non ha vinto la destra, ha perso la sinistra in questo
Ma
giro.
io non ho dubbi, io l'ho scritto, io ho fatto un tweet molto chiaro, molto, molto netto, me ne sono assunto tutta la responsabilità. Non ha vinto la destra. La destra ha raccolto meno dei voti del 2018. Ha raccolto 12 milioni di voti, all'incirca 100.000 voti in meno rispetto al 2018. Vi è stata una ricollocazione dentro la destra della composizione delle diverse delle tre anime, questa volta con il prevalere dell'anima più estrema, più di destra, più anti-europea, più populista, più sovranista, chiamiamola come vogliamo, post-fascista è stata detta, ma insomma, con radici dentro quel pensiero, dentro quella cultura, diciamo, come dimostrano tante cose, e anche il gruppo dirigente che è intorno a Fratelli d'Italia, tutto questo è stato possibile perché l'altro fronte, il fronte dei progressisti e del centrosinistra, è stato capace di stare unito in questi anni di governo, con mille problemi, mille difficoltà, eccetera, ma è stato un gruppo dirigente che si è totalmente diviso all'appuntamento elettorale.
Allora, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma un'ultima risposta a flash. Di cosa ha bisogno il Partito Democratico per ripartire?
Guarda, io penso che c'è bisogno che chi è stato innanzitutto protagonista, diciamo così, quindi un pezzo del gruppo dirigente del partito, aiuti, favorisca, diciamo, un processo di profondo rinnovamento e chiami altre forze, altre energie a una responsabilità in questo momento cruciale. Guarda, io sono molto impressionato di quello che è successo anche al Senato ieri. Bastava uscire dall'aula, non partecipare al voto, e sarebbe stato chiaro, netto la posizione del Partito Democratico, rimanere in aula insieme a tutte le altre opposizioni e favorire quello che poi è successo nell'urna segreta, per cui per la prima volta non si sa chi ha eletto il Presidente del Senato. È una cosa che può succedere solo se si è privi di una capacità di leggere i processi politici e istituzionali. Non ci ha fatto bene. Anche quel voto di ieri non ci ha fatto bene, insomma. Quindi io
No,
credo che
proprio
c'è bisogno di questo. C'è bisogno di aprire una fase nuova, senza drammi, senza, diciamo così, evocare, non so, cose parigeniche, diciamo così, che lasciano sempre il tempo che trovano. Io sono sempre molto preoccupato chi evoca, diciamo, cambiamenti, diciamo, generalizzati. Si cambia tutto per non cambiare nulla. Forse è utile un gesto di generosità da parte di chi, non mi riferisco solo a Enrico Letta, anche se Enrico Letta purtroppo è il segretario, quindi deve necessariamente assumersi le sue responsabilità, come tutti, diciamo, ma è un intero gruppo dirigente che non ha saputo governare una fase molto delicata, finale della legislatura.
va bene, ringraziamo Andrea Cozzolino per essere stato con noi e vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie a voi.